Oggi nel nostro dibattito parliamo di scuola. Ben ritrovata Monica Bonetti, che mi ha raggiunto per questa mezz'ora di confronto.
Buongiorno Cristina e buongiorno chi è all'ascolto. Lo spunto da cui partiamo è un convegno che l'Università della Svizzera Italiana ospita sabato mattina, questo 25 ottobre, dalle 9 alle 13. Il titolo del convegno è si fa presto a dire inclusione, una sfida per l'educazione. Questa settimana ad Alphaville, Cristina, stiamo parlando molto di inclusività con il nostro dossier che è dedicato però all'architettura. In questo caso il focus è sull'educazione e su quanto la promozione dell'inclusività significa non solo nell'esperienza diretta vissuta dagli allievi nell'aula scolastica, ma anche in termini di creazione di valori condivisi nelle nostre società.
A promuovere la giornata è l'associazione Essere a Scuola, il cui presidente Virginio Pedroni, a lungo docente di filosofia al Liceo Lugano 1. Buongiorno Virginio Pedroni, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E ben ritrovato a Marcello Stinelli, buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
Per molti anni ha lavorato alla formazione dei docenti del Canton Ticino, dapprima alla magistrale, poi all'alta scuola pedagogica e infine alla SUPSI, dove ha insegnato filosofia dell'educazione. È inoltre presidente di Orizzonti Filosofici. E noi iniziamo subito con Virginio Pedroni, con Essere a Scuola, di cui lei appunto è il presidente, propone questo sabato il suo quinto convegno. Da quale necessità nasce la scelta di porre l'inclusività al suo centro?
Allora, diciamo che la caratteristica dell'inclusività è diventata, diciamo noi giustamente, un aspetto essenziale dell'identità della scuola, o almeno delle preoccupazioni relative all'identità della scuola. Parlare di scuola inclusiva significa naturalmente, giustamente, tentare di conciliare delle esigenze fondamentali. Da un lato l'esigenza di rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano la condizione umana, che caratterizzano la nostra società, diversità che sono anche cresciute. Pensiamo al fatto che la società sta diventando sempre di più una società multietnica, per esempio. E dall'altra parte invece il riconoscimento della pari dignità, insomma, il fatto che siamo tutti diversi ma siamo anche tutti uguali in dignità. La scuola deve confrontarsi in forma sempre più approfondita con queste due esigenze, per evitare che le differenze fondamentali, che le diversità diventino fonti di discriminazione. E quindi da questo punto di vista il valore dell'inclusività è fuori discussione, però naturalmente, come in tutte le cose umane, abbiamo un'ambivalenza, nel senso che laddove ci sono naturalmente valori importanti ci sono anche problemi. Ecco, naturalmente noi pensiamo che i convegni si facciano non solo per ribadire ciò che funziona e i valori, ma anche per mettere in luce i problemi. Quali sono i problemi che noi intravediamo?
Ci arriviamo tra poco ai problemi, ci arriviamo tra poco, perché vorrei coinvolgere subito invece Marcello Ostinelli, perché ovviamente non le chiederemo se condivide il ruolo centrale dell'inclusività in tutte le sue accezioni, come sottolineava già Virginio Pedroni un attimo fa, anche perché è difficile, immagino, esprimere una posizione contraria. Credo che non troveremmo nessuno che abbia l'intenzione o il desiderio di farlo, però è essenziale, prima ancora di capire come, quanto raggiungerla e quali sono appunto le problematicità a cui accennava Virginio Pedroni, chiedersi che cosa si voglia intendere forse con il termine scuola inclusiva. La prima risposta di Virginio Pedroni già ci lasciava intendere come nel tempo in fondo questa accezione sia mutata e vada mutando, inclusivi nei confronti di chi, rispetto a cosa, Marcello Stinelli?
Sì, dunque io direi che per prima cosa dovremmo cercare di contestualizzare il discorso sulla scuola inclusiva. Stiamo parlando fondamentalmente della scuola dell'obbligo, perché ovviamente il discorso sarebbe più complesso e certamente anche più articolato se si dovesse parlare delle scuole obbligatorie. E stiamo parlando della scuola pubblica che, diciamo, nel suo codice di genetico, se mi si passa questa espressione, aveva l'idea che la scuola fosse di tutti e per tutti. Questa è l'idea che è espressa dei fondatori della scuola pubblica durante la Rivoluzione francese, in Svizzera durante la Repubblica Elvetica, in Ticino soprattutto dopo l'entrata in governo di Stefano Francini. Ora, una scuola di tutti e per tutti è una scuola che è in grado di assicurare un'istruzione e un'educazione adeguate a ogni bambina e a ogni ragazza, a ogni bambino e a ogni ragazzo, conformemente al tenore dell'articolo 26 della Dichiarazione dei diritti umani. Il principio di una scuola inclusiva interessa perciò tutti gli allievi, ma considera in particolare quegli allievi che appartengono ai gruppi più svantaggiati della società. Gli immigrati con identità culturali diverse da quella indigena, i bambini con disturbi di apprendimento e i bambini disabili. Ora, questa idea di una scuola per tutti nel Novecento, diciamo fino alla fine del Novecento, era interpretata come... si riteneva che la migliore applicazione di questo principio fosse l'integrazione all'interno della scuola regolare di ogni bambino in grado di essere scolarizzato, cioè si intendeva fondamentalmente come integrazione scolastica. L'individuo è integrato dal momento che condivide le stesse pratiche con gli altri membri della società e adegua la sua condotta alla richiesta delle istituzioni. C'è un celebre rapporto steso nel 1978 da Mary Warnock, una filosofa anglosassone, in cui si dice: tutti i bambini dovrebbero essere educati per quanto possibile in un ambiente comune. Il punto saliente è che la scuola rimane, secondo questa concezione, integra, cioè che, come dice Warnock nel rapporto, la natura della scuola non venga snaturata, la sua essenza quindi non viene toccata e modificata. Ora, quando alla fine del Novecento comincia a essere difesa, sostenuta questa idea della scuola inclusiva, avviene rispetto a questa concezione un rovesciamento di prospettiva. Primo, la scuola non è un'entità naturale, bensì sociale. E secondo, al centro della scuola inclusiva non c'è più l'istituzione in quanto tale, il programma scolastico in quanto tale, ma l'allievo. E la scuola inclusiva va dunque oltre l'integrazione scolastica, nonostante il fatto che l'integrazione scolastica ai suoi tempi ebbe notevolissimi meriti perché combatteva l'esclusione e la segregazione. Ma come dice la dichiarazione di Salamanca del 1994, che è il primo documento ufficiale che sostiene questa visione dell'inclusione scolastica, nella scuola inclusiva sono i programmi scolastici che devono adattarsi ai bisogni dei bambini e non viceversa. Si potrebbe qui, come dire, citare il detto evangelico: è l'uomo, e chiedersi se sia l'uomo che è fatto per il sabato o è il sabato che sia fatto per l'uomo. Ovviamente per la scuola inclusiva la risposta giusta è la seconda.
Dunque, restiamo appunto sul termine scuola inclusiva. Virginio Pedroni, vuole aggiungere qualcosa?
No, vorrei solo dire che appunto il convegno è proprio focalizzato su quelli che possono essere le problematiche che questa nuova visione, naturalmente, che Marcello ha ben ricostruito, no, può comportare. Il sabato per l'uomo, l'uomo per il sabato. Ecco, qui come dire, vediamo già un primo nodo, perché, come dire, l'educazione è anche un condurre fuori. Quindi in questo senso, naturalmente, è anche un momento in cui le identità vengono messe in discussione. Non è semplicemente un adattarsi a un'identità predefinita, ma è rimettere in discussione un'identità. Quindi da questo punto di vista, naturalmente, il confronto, per esempio, col sapere è sempre un confronto anche di spaesamento, è un confronto di trasformazione. Quindi la prima preoccupazione è che, come dire, la scuola inclusiva non divenga, ma non dovrebbe essere naturalmente nelle intenzioni, questo è chiaro, ma poi le realizzazioni sono un'altra cosa, una scuola dove, come dire, il momento della rimessa in discussione, della, dell'uscita dalla condizione di minorità, per usare un'espressione kantiana, passi in secondo piano rispetto a una sorta di esigenza di accoglienza, di esigenza di cura, che sono fondamentali, di tatto verso le persone, che è un aspetto fondamentale, ma che non deve, come dire, far passare, come dire, mettere sullo sfondo quella che è la dimensione invece di crescita, di crisi anche. Io credo che l'educazione sia sempre anche un momento di crisi. Oppure, ecco, che il tema dell'integrazione venga scambiato col tema della necessità di essere funzionali a un ordine sociale definito, perché naturalmente il rischio è questo.
Ecco, sono già tante le problematiche. Sì. Allora fermiamoci un attimo prima di affrontare quello dell'integrazione, della formazione, dell'integrazione ad esempio nel mondo del lavoro, eccetera, perché Rita Casale, che è una delle relatrici della conferenza di sabato e che è professoressa ordinaria di pedagogia generale e teoria della formazione nell'università tedesca a Wuppertal, la Bergische Universität, proprio nell'intervista rilasciata ieri alla regione, sottolineava come questo è uno dei grossi rischi, dei rischi che lei vede maggiormente, cioè porre come scopo ultimo della scuola l'inclusione, o comunque accentuare questa sacrosanta e legittima aspirazione in maniera primaria, rischia di sacrificare in qualche modo l'educazione tout court. Sostanzialmente si rischia di, per pensare alla socializzazione, sacrificare il compito principe della scuola, che è l'educazione. Vorrei sapere da Marcello Stinelli cosa ne pensa e come risponde a questo tipo di come dire, obiezione.
Ma direi che questa obiezione paradossalmente poteva andare bene per il modello dell'integrazione scolastica, perché lì sì che c'era, come dire, un processo di adattamento dell'individuo alle richieste della società. Diverso è invece il discorso che fa la scuola inclusiva. La scuola inclusiva, e qui sottoscrivo quanto ha detto Virginio Pedroni, resta un'istituzione educativa. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Tuttavia si tratta di una scuola e di un'educazione che prende sul serio, direi molto sul serio, le differenze sociali e culturali e i bisogni di apprendimento degli allievi. Prima sottolineavo questa idea della centralità dell'allievo, che in tutta la pedagogia del Novecento, diciamo da Dewey in poi, è stato ribadito che dovrebbe essere un patrimonio ormai condiviso per la scuola pubblica. E l'ultima osservazione che vorrei fare è che il fine della scuola pubblica non è la socializzazione, non è l'inclusione. Il fine della scuola pubblica è la formazione del cittadino. L'idea condivisa di cittadinanza è quella di persone che si considerano reciprocamente liberi ed uguali. E la risorsa, la scuola inclusiva è pertanto una risorsa educativa essenziale per perseguire questo ideale politico di eguale cittadinanza, a cominciare dal suo nucleo centrale, che, se ho capito bene, ha citato anche Virginio Pedroni in apertura, che è l'eguale rispetto di ogni persona, quindi l'eguale rispetto di ogni allievo, quali che siano le sue differenze.
Pari dignità, diceva Virginio Pedroni. Questa idea di cittadinanza, di formazione dei cittadini del futuro, in fondo c'è anche quello che lei stava accennandoci poco fa, di intendere la scuola come un processo educativo in senso lato e non un processo di formazione di braccia per il lavoro di domani.
Certo, direi che la questione fondamentale è capire che ruolo ha il sapere, la conoscenza, la comprensione del mondo nel processo di formazione. Ecco, uno dei momenti critici, dei momenti problematici dell'attuale, come dire, tendenze che si manifestano all'interno della scuola, di questa scuola che vuole essere inclusiva, è proprio quello di tendere in qualche modo, questa è un'impressione che hanno anche molti docenti, molti colleghi, chiedo scusa, a considerare il sapere come qualche cosa che non è più il momento centrale, il comprendere come qualche cosa che non è più la finalità prima della scuola, a favore di che cosa? A favore di una dimensione più pratica, di una dimensione più legata a una visione funzionalistica della scuola come momento di integrazione all'interno del funzionamento della società. È noto a tutti che c'è un grande dibattito attorno, per esempio, al concetto di competenze, che è legato alla trasformazione della didattica da una didattica legata soprattutto alla dimensione disciplinare e contenutistica, una didattica che miri allo sviluppo di competenze, che suscita preoccupazioni nella misura in cui questo tema delle competenze, che è un tema complicatissimo, eccetera, io oltretutto non sono un pedagogista e quindi non voglio entrare nel merito, però in qualche modo suscita l'impressione che dietro questa centralità del concetto di competenza e di integrazione e di inclusione come possibilità di permettere a tutti di acquisire determinate competenze, finisca per porre in secondo piano la dimensione del comprendere per il comprendere, insomma, ecco, dell'acquisire una conoscenza che non è immediatamente, come ogni vera conoscenza, non è immediatamente finalizzata a risolvere problemi. Noi siamo, come dire, animali, noi pensiamo non perché abbiamo problemi da risolvere, ma pensiamo perché siamo animali pensanti, insomma.
Senta, dopo sulle competenze ovviamente ci torniamo, ma questa questione fa sollevare anche un altro elemento. Qual è il ruolo dell'insegnante? Insomma, quali sono i limiti? Qual è la posizione assume nella vita di un ragazzo? Se la società e le forme di inclusività mutano, ovviamente necessariamente deve mutare anche il docente che opera nel nuovo contesto scolastico. Cosa ne pensa? Iniziamo con Marcello Stinelli.
Beh, se mi permette vorrei solo rassicurare Virginio Peredroni che, come dire, non c'è competenza senza conoscenza, quindi il fatto che nell'educazione contemporanea si sottolinea l'importanza delle competenze acquisite dagli allievi non esclude per niente che gli allievi debbano anzitutto apprendere delle conoscenze, quindi acquisire un sapere, perché, ripeto, questo è un principio fondamentale della pedagogia contemporanea: non c'è competenza senza conoscenza, quindi la conoscenza costituisce un presupposto indispensabile, necessario di qualsiasi competenza. Allora, giustamente la domanda che mi ha posto pone al centro l'insegnante, perché qui effettivamente c'è un problema, non si può parlare di scuola inclusiva senza pensare a una attitudine corretta dell'insegnante in classe. Ci sono molti studi, molte ricerche che hanno messo in evidenza non solo il ruolo importante dell'istituzione scolastica, diciamo della sede scolastica, che all'interno di una sede scolastica gli insegnanti con i loro dirigenti scolastici condividano determinati principi e valori. Quindi questo è un punto essenziale. La sede scolastica deve essere, come entità collettiva, deve condividere questo tipo di valori. E questo significa che poi l'insegnante lo deve poter portare, questi valori li deve poter portare in classe, nella sua, come dire, didattica quotidiana, nel fare insegnamento di tutti i giorni. Quindi non è, come dire, un modello che è avulso dalla realtà concreta della classe. Ovviamente è indispensabile che l'insegnante comprenda che nel processo di apprendimento dell'allievo l'insegnante stesso è parte della situazione e quindi è indispensabile che nel credo pedagogico dell'allievo, dell'insegnante, vi sia la convinzione che quando un allievo ha difficoltà di apprendimento l'insegnante si deve fare carico del problema e deve di conseguenza modificare le sue strategie didattiche. Ma perché questo accada, ovviamente occorre che all'interno della sede scolastica vi sia una condivisione di principi e di valori.
Virginio Pedroni, a proposito del ruolo dell'insegnante?
Diciamo che si complica sempre di più questo ruolo. Intanto vorrei dire che l'insegnante deve rimanere una figura autorevole, deve rimanere una figura... la relazione fra insegnante e discente, diciamo, rimane una relazione asimmetrica. Una relazione asimmetrica in primo luogo per responsabilità, perché evidentemente l'insegnante ha ben più responsabilità del discente, ma anche una relazione asimmetrica nel senso proprio di un'autorevolezza. E da dove deriva questa autorevolezza? Deriva naturalmente in primo luogo dall'autorevolezza del sapere, dall'autorevolezza della tradizione culturale, dall'autorevolezza di un passato, di un mondo a cui esistente, che deve, con cui l'allievo deve potersi confrontare attraverso anche la mediazione dell'insegnante. Ecco, in questo senso naturalmente l'importanza della conoscenza prima della competenza. Mi fa piacere sentire Marcello che naturalmente sottolinea la compatibilità delle due nozioni e anche la gerarchia. Ecco, io so di molti colleghi, so di molte valutazioni che invece hanno proprio l'impressione che questa gerarchia rischi di andare perduta, che la nozione di competenza si sganci da quella di conoscenza, e questo mette in crisi naturalmente la funzione dell'insegnante, perché la funzione dell'insegnante non può essere naturalmente quella solo di un facilitatore, di un coach, di qualcuno che coordina, come dire, favorisce lo sviluppo di un'attività puramente spontanea, ma è sempre anche quella di... come diceva Anna Arendt, qualcuno che mette il ragazzo a confronto col mondo che come dire, che si è formato prima di lui e attraverso cui poi naturalmente noi vogliamo che gli allievi crescano e che gli allievi sviluppino una dimensione critica, una dimensione di autonomia e di contestazione anche possibilmente, visto che ognuno è unico e diverso e può naturalmente esprimere di fronte ad eguali, naturalmente, liberi uguali, una dimensione critica. Ecco, da questo punto di vista la scuola inclusiva chiede molto agli insegnanti, in parte questo è assolutamente giusto, perché è giusto avere la capacità di identificare i problemi specifici, individuali di ogni studente, di ogni allievo, di ogni persona all'interno della scuola. Ma nello stesso tempo è molto importante, io credo, che rimanga questo sfondo che è il sapere che si è formato nel tempo. Noi viviamo in un mondo in cui il presente tende a schiacciare il passato, in cui, come dire, l'esigenza immediata tende a schiacciare la consapevolezza dell'importanza di una tradizione culturale. Ecco, queste sono preoccupazioni, io credo, giustificate, che non significano naturalmente che il valore fondamentale dell'inclusione non debba essere riconosciuto. È giusto dire è una precondizione l'inclusione, ma non è la finalità ultima naturalmente della scuola.
Come abbiamo appunto più volte sottolineato, da aggiungere che la relazione asimmetrica è ulteriormente complicata dal fatto che non è più spesso una relazione bionivoca, ma che si complica in relazioni con le famiglie che sono sempre più complesse, certo, da gestire per i docenti e per tutto il mondo della scuola. Ci sono evidentemente tantissimi temi che su questo, sul tema della scuola, poi si sollevano, a partire da quello che è uno dei più sensibili, che il nostro cantone ha affrontato negli ultimi mesi, il dibattito sui livelli A e B, che reintrodotto nella scuola media unica, pensata appunto come scuola media unica, ma poi con la necessità di distinguere in qualche altro modo. Allora, Virginio Pedroni ha insegnato a lungo in un liceo, non in una scuola media, quindi con un'esperienza diversa, però vorrei chiedere lo stesso a voi un parere su quel tipo di esperienza e anche sulle polemiche che poi ha suscitato al momento di trovare un suo superamento. Secondo voi è un'esperienza di cui non conservare nulla, comunque da cui trarre degli insegnamenti, anche degli insegnamenti di tipo pratico? Abbiamo parlato molto di filosofia dell'insegnamento in questo dibattito, magari ai nostri ascoltatori può interessare anche sentire qualche suggerimento pratico su come portare poi all'interno delle classi, all'interno della scuola, queste misure di inclusività concrete e allargate. Partiamo con Marcello Stinelli.
Ma dunque, cominciamo dalla questione dei livelli. Io sono membro del comitato dell'iniziativa Basta Livelli e sono membro del gruppo di accompagnamento della sperimentazione per il superamento dei livelli. Quindi, quale sia su questa questione la mia posizione, mi pare lo si possa capire facilmente. Ricordo che sul rapporto del gruppo di accompagnamento vige ancora l'embargo, perché prima dovrà essere conosciuto e valutato dal Consiglio di Stato. Quello che voglio dire è che mi sembra, sulla base di quanto ho potuto vedere nella mia carriera professionale, io ho avuto per un certo periodo anche, posso dire così, la fortuna di insegnare nella scuola media e prima ancora nel ginnasio. Quindi questa realtà l'ho vista anche con i miei occhi, avendo insegnato ai livelli A e ai livelli B. Allora, oltre all'esperienza, c'è anche la conoscenza, diciamo così, attraverso le scienze umane e sociali, di questo modello di educazione scolastica. A me sembra che il modello dei livelli sia superato. I livelli sono, mi pare evidente, e lo dico sulla base anche, ripeto, della mia esperienza di insegnante nella scuola media, i livelli sono causa di stigma sociale. Invece la scuola inclusiva, ovviamente se corredata di opportuni accorgimenti, perché, come dire, docenti di una scuola inclusiva non si nasce,
certo,
lo si diventa, e lo si diventa con una formazione professionale approfondita e seria e rigorosa. Ecco, quindi allora, la scuola inclusiva, se condotta da insegnanti che hanno una formazione alle spalle adeguata, ha un effetto positivo sull'attivazione cognitiva degli allievi, non solo di quelli meno capaci, ma anche di quelli più capaci.
Chiedo un esercizio di estrema sintesi a Virginio Pedroni per esprimere la sua posizione, perché siamo veramente in chiusura e poi dobbiamo dare la linea ai titoli del radiogiornale.
No, io penso che il superamento dei livelli, il tentativo, non so, spero che, come dire, la sperimentazione abbia successo, non so assolutamente nulla al riguardo, naturalmente, sia un obiettivo importante. D'altra parte, come dire, già solo il fatto che due materie soltanto, matematica e tedesco, se non sbaglio, fossero coinvolte in questa distinzione di A e B, rendeva la cosa piuttosto difficile da giustificare. No, certo, da questo punto di vista ogni sforzo in questa direzione è benvenuto. Naturalmente tutto questo non modifica poi la riflessione generale, che deve essere anche una riflessione critica su certi aspetti di quella che noi chiamiamo scuola inclusiva.
Grazie davvero Virginio Pedroni, presidente dell'Associazione Essere a Scuola, che sabato 25 ottobre dalle 9 alle 13 organizza all'USI il convegno Si fa presto a dire inclusione, una sfida per l'educazione. Ovviamente ci torneremo, e grazie a Marcello Stinelli, che ha contribuito a formare molti dei docenti che operano nelle scuole della Svizzera italiana. Grazie ancora.
Grazie a tutti.
Arrivederci.
Grazie. Un saluto a Marcello.
Arrivederci e grazie a Monica. Ciao. Bonetti.
Buongiorno.
Rete 2.